La scienza non è solo per gli specialisti, ma può essere accessibile a tutti. Ce lo racconta ogni settimana Loris Ramponi, coordinatore dei gruppi scientifici del Museo di Via Ozanam. Allora Loris, innanzitutto benvenuto.
Salve a tutti.
Prima di descrivere gli appuntamenti divulgativi della settimana, di cosa ci parli oggi?
Oggi non ci allontaneremo dal Museo di Scienze Naturali e andremo a visitare le sale espositive, però lo faremo in un modo curioso che piacerà soprattutto ai bambini. La nostra sarà una visita speciale perché avrà luogo dopo il tramonto.
Ah, che bello! Mi devo aspettare una storia simile a quella di una celebre pellicola cinematografica?
Qualcosa del genere, ma ovviamente non sarà una storia ambientata nel Museo di Storia Naturale di New York, ma in quello di Brescia. Il nostro racconto prende spunto da qualcosa che è accaduto per davvero al protagonista della nostra storia.
Vediamo un po' quale potrebbe essere il principale interprete della storia. Sarà un commesso del museo o uno dei sorveglianti, come nel film Una notte al museo? I musei in piena notte di solito non sono accessibili ai visitatori.
Ci sono delle eccezioni però. Alcuni musei organizzano degli eventi in piena notte, a volte sono delle semplici aperture fino a mezzanotte, altre volte vengono organizzate delle attività veramente speciali, soprattutto per i bambini, che possono fermarsi a dormire dentro il museo.
Beh, deve essere proprio bello per un bambino dormire accanto alla vetrina di un dinosauro. Ma poi riuscirà ad addormentarsi, secondo te?
Se fosse solo, dubito che riuscirebbe a dormire. Quando nei musei ci sono eventi che durano tutta notte, vengono accolti piccoli gruppi di bambini, con qualche genitore al seguito.
E tutti dormono nei sacchi a pelo tra le sale espositive?
È proprio così, è questo il bello, poter dormire in piena notte tra le stanze delle meraviglie di un museo.
E dove si potrebbe dormire nel Museo di Scienze Naturali di Brescia?
Beh, nella sala dell'alce, ad esempio. Pensa quanta agitazione susciterebbe nei bambini l'idea di dormire accanto all'alce. Sarebbe una notte veramente speciale.
Scusa, ma non ci dovevi raccontare anche una storia? Avevi detto che lo spunto della storia era un fatto realmente accaduto. Non dirmi che qualcuno ha dormito veramente una notte accanto all'alce.
Il nostro punto di partenza è un fatto accaduto alla fine degli anni 70. In quel periodo, da pochi anni, la biblioteca della Specola Cidnea era stata trasferita dalla sede del castello al Museo di Scienze Naturali. Praticamente questi libri e le preziose raccolte preparate al professor Angelo Ferretti Torricelli, che riuniva in raccolte tematiche le numerose pubblicazioni ricevute in cambio dell'annuario della Specola, ebbene tutto questo patrimonio formò la sezione astronomica della biblioteca del Museo di Via Ozanam.
Ricordo che ce ne hai parlato nella puntata dedicata alla storia della Specola Cidnea.
Beh, visto che lo hai ricordato, possiamo segnalare a chi ci ascolta che nel sito scienzagiovanissimi.it si possono trovare le registrazioni delle altre puntate di questa serie. Ma torniamo alla nostra storia. Dicevamo dei libri della Specola trasferiti al museo. Per mettere a disposizione del pubblico di astronomia tutto questo patrimonio, il direttore della Specola, il professor Alvero Valetti, coinvolse gli astrofili, cioè gli appassionati di astronomia. Da pochi anni era iniziata una collaborazione tra l'Unione Astrofili Bresciani e l'Osservatorio Comunale. Uno di questi astrofili, di nome Claudio, che abitava proprio in zona, durante uno dei suoi turni di apertura rimase chiuso nel museo.
Ma che cosa era successo? Si erano dimenticati di lui?
E qualcosa del genere. La biblioteca era allora ubicata proprio sulla torretta dell'edificio di Via Ozanam. Sotto il tetto della torretta è stato ricavato un corridoio che corre lungo i quattro lati dell'edificio e le pareti erano piene di scaffalature e di libri. Ad un certo punto Claudio si è trovato improvvisamente al buio ed è rimasto chiuso dentro al museo. Se l'erano proprio dimenticato.
Ma ci sarà stato un sistema di allarme che avrà segnalato la sua presenza?
A quell'epoca non c'era ancora l'allarme e Claudio non poteva uscire senza le chiavi. Era proprio chiuso dentro.
Quindi è rimasto tutta la notte dentro al museo?
Per sua fortuna no. Ha potuto avvisare qualcuno chiamandolo con il telefono della portineria. Così il direttore è ritornato in via Ozana e ha consentito a Claudio di uscire.
È tutta qui la storia che ci volevi raccontare?
Beh, questo è quello che è accaduto veramente. Adesso inizia il bello, visto che la storia ci racconta invece un'altra versione di quella notte al museo. Una notte piena di sorprese, come si intitola il racconto.
Vediamo un po'. Claudio è andato in giro per il museo e magari ha trovato qualcosa di curioso.
La storia ci dice che il nostro protagonista è rimasto al buio e gli interruttori delle stanze non funzionavano.
Forse bisogna prima aprire l'interruttore centrale.
Può darsi. Comunque Claudio è sceso al piano terra, nell'atrio, e si è accorto che la porta che si apre sul cortile interno è spalancata.
Insomma, nella storia sono state cambiate le porte, sono state immaginate le porte che dall'interno si possono sempre aprire con una semplice spinta. E così Claudio è tornato a casa.
Beh, non sarebbe una grande storia, eh?
No.
Ma potrebbe invece aver fatto un incontro particolare nel giardino del museo. Anzi, nel cortile interno. Infatti, vede una sagoma indistinta che si muove.
C'è qualcuno nel cortile del museo? Non mi racconterai una storia che fa paura, eh?
No, non voglio spaventarti, ma se tu fossi da sola di notte nel cortile del museo e vedessi l'alce del museo che se ne sta a brucare l'erba del prato, forse ti verrebbe una certa agitazione.
Beh, certo. E come avrebbe fatto l'alce imbalsamata decenni anni fa ad uscire dalla sua vetrina?
Beh, questo non te lo so spiegare, ma le sorprese non sono finite perché Claudio non ha neppure il tempo di riflettere su ciò che ha visto, che ode dei passi. C'è qualcuno che sta scendendo dalle sale espositive.
E adesso che cosa mi tocca incontrare in piena notte al museo? Potrebbero essere degli altri animali?
No, questa volta sono i due scheletri che un tempo erano esposti al museo. Se ne vanno tranquillamente in giro ed ora stanno salendo in biblioteca.
Chissà che spavento per Claudio trovarseli davanti in una stanza buia. Immagino che siamo solo all'inizio di una serie di sorprese.
Claudio si nasconde, lascia passare i due scheletri e poi raggiunge le sale dei minerali perché da quella parte del museo le luci sembrano accese. Ma quando Claudio raggiunge la sezione di mineralogia si accorge che la luce arriva dalle vetrine, anche se sono spente. È come se ogni cristallo brillasse di luce propria.
Deve essere uno spettacolo vedere tanti cristalli scintillanti, come nelle storie dove qualcuno trova un prezioso tesoro.
Ma Claudio è nuovamente distratto, questa volta non dalle luci ma dai rumori.
Sta a vedere che incontra qualcun altro in questa notte piena di sorprese al Museo di Scienze Naturali.
Non incontra nessuno, ma sente il rumore di qualcosa che sta cadendo sul pavimento. Così raggiunge la sala del geoide, dove c'è un grande mappamondo che riproduce in scala il pianeta Terra. Accanto c'è la vetrina dove è esposto il frammento di un meteorite caduto nel 1883, il più grande ritrovato sul suolo italiano. Il sasso spaziale originario era molto più grande di quello ora esposto. Tutti i pezzi in cui era stato frantumato per facilitarne il trasporto sono sparsi nelle vetrine di diversi musei del mondo. Ed ora sono tutti là per terra, nuovamente riuniti, e si può capire bene quanto era grande questo oggetto caduto dallo spazio.
Insomma, stai parlando del celebre meteorite di Alfianello. E Claudio può apprezzare le reali dimensioni dell'oggetto perché magicamente tutti i frammenti esposti in giro per il mondo è come se si fossero dati appuntamento per una riunione al museo di Brescia.
Beh, scherza pure, ma nella storia è proprio quello che accade. E non è finita perché alle sue spalle c'è qualcuno che sta parlando, ma non si sentono delle parole, solo dei versi incomprensibili.
Sta a vedere che Claudio fa qualche altro strano incontro, ma questa volta non saranno degli animali, a meno che in questa strana storia non si mettano a parlare. Tanto ormai possiamo immaginare che in quella notte al museo sia accaduta qualunque cosa.
Quelli che sembrano parlare sono gli ominidi, le riproduzioni degli antenati dell'uomo esposte al museo. Sono rappresentati con le bocche spalancate e Claudio li vede impegnati in un'animata discussione dal contenuto però indecifrabile.
Peccato che Claudio non conosca la lingua degli ominidi.
Ti vedo che ti piace proprio prendermi in giro, Mi piacerebbe vederti una notte da sola dentro le sale del museo.
Sarei uscita dalla porta che Claudio ha trovato aperta e sarei andata ad avvisare qualcuno.
Allora lasciamo le altre sorprese a chi vorrà leggere tutta la storia.
E dove si trova questa storia?
Allora è pubblicata nel periodico Il Sagittario, ma la possiamo trovare anche nelle pagine del sito scienzagiovanissimi.it, dove abbiamo detto sono disponibili anche le registrazioni delle puntate della Scienza per Tutti.
Allora lasciamo le altre sorprese della storia a chi vorrà leggere l'intero racconto. Ora ci riveli come si conclude il racconto?
Beh, non voglio raccontare il finale della storia, mi limito però a anticipare che dopo quella notte incredibile Claudio diventa un personaggio assai conosciuto dai giovanissimi visitatori del museo, perché le classi chiedono sempre di incontrarlo, vogliono farsi raccontare ogni volta quello che è accaduto in quella notte davvero speciale, anche se la storia la conoscono già a memoria. Così spesso Claudio, invece di prestare i libri, è impegnato a narrare la storia.
Chissà come sarà finita quella notte, ma dici almeno se ha avvisato o chiamato qualcuno.
Sì, Claudio ha chiamato qualcuno, ma se vuoi sapere chi, dovrei andare a leggerti la storia.
Va bene, lasciamo questa domanda senza risposta, ma pensi che queste cose nei musei possano accadere davvero?
I musei contengono oggetti molto particolari. Lo sai che anche nel museo di Brescia c'è qualcosa che arriva dall'antico Egitto?
Questa è proprio una novità. E di che cosa si tratta?
Sono mummie di animali, una preziosa raccolta esposta pochissime volte.
Come dici spesso tu, i musei sono come degli iceberg. Quello che si vede è solo una piccola parte, la punta dell'iceberg, appunto. Il resto è nascosto nei depositi, purtroppo.
E infatti sarebbe buona regola mettere in mostra a rotazione quello che è conservato nei depositi dei musei. Così queste istituzioni culturali si potrebbero periodicamente rinnovare anche attraverso piccole novità espositive.
Allora, nell'attesa di conoscere le altre proposte della scienza per tutti, rimaniamo con i dubbi su quanto sarà accaduto nella notte misteriosa al museo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Saluti a tutti!